Ciao, buongiorno, ci ritroviamo qua in versione originale in italiano, la vostra trasmissione in italiano dalla radio UMH in Spagna ad Elche, dall'Università Miguel Hernández. Oggi ritroviamo come sempre Valeriano Venneri e Stefania Pastore, benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Pier, troppo tempo è passato dall'ultima puntata, Vedi che poi ci sei mancato molto, quindi la prossima volta più veloce.
Certamente, ma Stefania, abbiamo anche due nuove...
Ci sono due sorpresine.
Due nuove giovani e belle star che arrivano fresche dall'Italia. Sono le mie nipoti, sono venute a trovarmi le mie nipoti e mi è sembrata un'ottima idea portarli qua in radio. Adesso anche loro faranno i loro interventi, sentirete voci nuove.
E sentiamo come si chiamano le nipotine di...
Ah, allora, a casa mia abbiamo tutti nomi molto importanti, molto italiani, per cui Ottavia e Felicita, e il fratello che non c'è, Leonardo, per cui siamo tutte Leonardo, si chiama. Leonardo.
L'arte, l'arte, Valeriano, l'arte.
Ciao, io sono Ottavia e sono quella più grande, c'è mia sorella qua con me, saluti.
Ciao.
Vi diamo il benvenuto a questa radio, la radio che va dritto al cuore, e oggi particolarmente perché l'Expo di Milano, ne parliamo adesso, particolarmente va dritto al cuore perché ha tante cose da dire che vanno un po' nel senso che ci sta parlando adesso il Papa Francesco Bergoglio, un po' di questa solidarietà e non so, ma credo che Stefania... conosce molto bene il soggetto.
Sì, ci è sembrata una buona idea, no? Questa volta parlare dell'Expo, parlare di qualcosa di proprio attuale che si sta svolgendo in questi giorni. E prima di parlare in concreto dell'esposizione di Milano, volevo un po' chiarire a chi ci sta sentendo che cosa si intende per esposizione universale. L'esposizione universale è una manifestazione che si fonda sempre su tre ideali: la fiducia, la solidarietà e il progresso. Le esposizioni sono gestite dall'Ufficio Internazionale dell'Esposizione, che è un'organizzazione fondata bensì nel 1929, per cui ci sono delle città che devono proporre la loro candidatura e poi questo comitè, questo ufficio, decide e sceglie la città in cui verrà fatto. Bisogna anche un po' distinguere le esposizioni in due tipi: ci sono le esposizioni universali e le esposizioni internazionali. Quella di Milano è una universale. La differenza soprattutto è nella frequenza. Per esempio, le esposizioni universali vengono fatte ogni 5 anni, hanno una durata più lunga, durano esattamente 6 mesi, e ogni partecipante costruisce il proprio padiglione, e l'area del sito espositivo dove appunto vengono esposti tutti i padiglioni non ha dimensioni, non ha limiti, può essere grande quanto si vuole, e il tema di solito è generale. Le esposizioni internazionali invece vengono fatte con un intervallo più breve, normalmente nell'intervallo tra un'esposizione universale e l'altra, e hanno una durata più corta, durano solamente 3 mesi. Gli organizzatori costruiscono i padiglioni e poi vengono affittati ai paesi partecipanti, e l'area è sempre più ridotta, oddio, 25.000 ettari, non è che sia piccolissima, però hanno comunque un limite.
Dai misurati?
No, poi vi racconterò, ci sono diversi aneddoti, mi anticipo un attimino, su quella di Shanghai. Shanghai è stata l'ultima città prima di Milano che ha ospitato l'Expo, e nel 2000.
Spagna, se non sbaglio, l'hanno fatto a Siviglia.
Sì, perché ci sono state altre esposizioni in Spagna, come per esempio a Saragossa non tanto tempo fa, ma era appunto quella internazionale. Come universale è molto importante, molto famosa quella di Siviglia.
Nel 92. 500 anni dopo la scoperta dell'America.
Esattamente, sì, è stata un'esposizione molto, molto bella, io ce l'ho stata.
E anche a Milano, giovane. Sei stata fortunata.
Sì, anche a Milano.
Io non ero nato nel 92, per esempio.
bugia, solo le mie nipoti non erano nate. Sì. E poi il tema delle esposizioni internazionali è sempre molto più specializzato. Allora, cosa possiamo dire altro interessante? In questi tipi di esposizioni universali vengono sempre presentate, mostrate delle innovazioni, no? Delle innovazioni dei prodotti, dei macchinari, di arte, di architettura, sempre cose nuove, no? E queste invenzioni provengono appunto da tutte le parti del mondo. Per esempio, alcune cose, l'ascensore, la macchina da cucire, il telefono, la televisione, tutte queste cose sono state presentate per la prima volta nelle esposizioni universali. Un'altra cosa che l'Expo fa poi ricordare, rimane in mente per tante città, sono i palazzi, le costruzioni che vengono fatte. Per esempio, la famosissima Torre Eiffel. La famosissima Torre Eiffel era stata appunto costruita per l'esposizione universale di Parigi nel 1889, giusto per festeggiare, se vi ricordate, il centenario della Rivoluzione Francese. E poi ce ne sono anche altre: c'è l'ago spaziale Space Needle di Seattle, che è rimasto ancora, la biosfera di Montreal. Molte appunto di queste costruzioni particolari sono rimaste e sono poi diventate un simbolo stesso della città. E cosa vi posso dire altro? Altre cose, per esempio, le disposizioni ce ne sono state tante, però si inizia a contare proprio come esposizione universale dal 1851. La prima esposizione universale è stata fatta a Londra, infatti viene chiamata la Great Exhibition, dove ancora adesso possiamo comunque ammirare cose che erano state costruite in quegli anni. E in questa esposizione, per esempio, era stato esposto il diamante più grande del mondo, che poi è il diamante che adesso adorna la corona della regina, che si può ammirare nella Torre di Londra. Poi anche Parigi, ovviamente. Parigi è stata la città che ha accolto più Expo, ne ha avute bensì sei. Bensì
caspita,
sei,
sì. Dai,
bensì sì. I francesi
sempre
sì.
Lì.
Lì. Poi ci sono altre città che l'hanno ospitato per quattro volte, ma Parigi sei. L'ultima nel 1937, l'ultima già, sono già passati tanti, tanti anni.
È una curiosità, Stefania, spero non ti faccio una domanda difficile.
Poi
sono. Dimmi. Roma ha avuto mai una...
Ah, guarda, no, mi hai fatto una bellissima domanda, ti so rispondere. Allora, a Roma era prevista un'esposizione universale nel 1942. Avevano già organizzato tutto per farla, ma purtroppo nel 42 cosa c'era?
La guerra.
C'era la guerra, no? Per cui per questo motivo qui...
C'era la guerra in Italia, Ottavia?
Sì, per cui durante il periodo fascista non è stata potuta fare, perché appunto poi è entrata nel 40, è entrata nel conflitto e l'hanno dovuta sospendere, per cui Roma non l'ha mai avuta. Era in progetto, ma per questo motivo non è stato fatto. Tra l'altro, dalla Seconda Guerra Mondiale fino, se ricordo bene, nel 1958 non sono state fatte esposizioni, cioè è rimasto un periodo, con tutto quello che era capitato, è stato molto lungo il periodo prima di riprendere le esposizioni universali, ed è stata fatta la prima, se ricordo bene, dopo la Seconda Guerra Mondiale a Bruxelles nel 1958, dove anche lì, per esempio, se avete presente, è rimasto l'Athenaeum, esattamente, certo. L'Athenaeum di Bruxelles, okay. E vi stavo dicendo quella di Parigi, perché quella di Parigi del 1889 ha molte particolarità. Per esempio, a parte della Torre Eiffel, che è rimasta come simbolo di Parigi, è stata la prima a poter essere visitata anche di notte. Perché? Perché finalmente c'era la luce elettrica. Quelle che sono state fatte precedentemente solamente erano diurne, queste potevano partecipare anche di notte, ed è dove Edison ha presentato la lampadina. Infatti la lampadina è stata esposta a Parigi in questi anni. Anche il giradischi e anche addirittura il telefono, il primo telefono è stato esposto lì. Poi,
Stefania, hanno una tematica? Io so che quest'anno...
Sì, hanno una tematica, tutte hanno una tematica, sempre hanno una tematica. Quelli universali, come ti avevo detto, una tematica ma abbastanza generale, poi invece quelli internazionali hanno una tematica più specifica. Per esempio, quella del 1893, che è stata tenuta a Chicago, si chiamava Fiera Colombiana, perché è lo stesso dove celebravano i 400 anni dalla scoperta dell'America. E lì sono stati riprodotti in grandezza naturale La Nina, mi viene da ridere perché ovviamente essendo in Spagna so che bisogna dire Nina, ma noi siamo cresciuti in Italia sempre con Nina Pinte Santa Maria, invece la Nina sono fatte proprio a grandezza generale. E sempre in questa in questa esposizione di Chicago, un altro aneddoto così carino, hanno presentato i canadesi un cheddar, il formaggio cheddar, di 2 metri d'altezza, 10 metri di circonferenza e pesava 6 tonnellate questo cheddar canadese. Tutte le esposizioni hanno delle particolarità, avrebbero tutte, adesso purtroppo il tempo è tiranno, stringe, non posso raccontarvi tutto.
Parliamo un poco di quella di Milano.
Sì, di quella di Milano, va bene.
Ci sono 4 pilastri valoriali in questo caso.
Sì.
L'eredità sociale, l'inclusione, l'innovazione, la responsabilità civile. Questi sono i 4
grandi. Sì, esattamente,
grandi.
Sì, sono i pilastri.
È una cosa importante perché è quello che dicevo. Secondo me il mondo sta cambiando adesso, stiamo diventando un po' più coscienti.
Coscienti, sì.
Di quello che del mondo che abitiamo.
Sì,
vero?
Sì.
Tu hai visitato l'Expo di Milano.
Allora, di Milano. Adesso vi dirò la verità. Le mie nipoti qua presenti sono andate, perché in Italia le scuole...
Questo le abbiamo fatto venire.
Le scuole, con le gite scolastiche le portano a Milano. Io ho già acquistato 2 biglietti, per cui a luglio quando sarò in Italia andrò sicuramente a vederla. Ma per ora lo so solo teoricamente, ma non l'ho visto ancora con i miei occhi. Per cui poi chiederemo più particolari alle mie nipoti. Quella di Milano, allora, quella di Milano è il tema per la prima volta è sull'alimentazione e sulla nutrizione. Si svolge dal 1 maggio al 31 ottobre, più o meno quasi tutte le Expo hanno questo periodo di esposizioni,
sono sei mesi
e normalmente cercano di prendere sempre la buona stagione, per cui dal 1 maggio al 31 ottobre. Appunto, il tema dell'evento è nutrire il pianeta, energia per la vita. Ha una struttura abbastanza particolare, l'Expo di Milano è fatto tipo a croce. Un asse è lungo 1,5 metri, su questo asse sono tutti esposti i padiglioni, no? dei vari paesi, sui due lati ci sono tutti i padiglioni dei vari paesi, dei paesi partecipanti, mentre nell'asse più corto, che comunque lungo è 350 metri, si trova tutto il padiglione Italia. Per darvi alcuni numeri, i partecipanti a questa Expo sono bensì 140, sono 140 i paesi partecipanti, sono tanti, cioè, sì. Perché
se li elenchi uno a uno.
Oddio, se possiamo rimanere qua fino alle 8 magari.
In ordine alfabetico, non come
meglio così.
Va bene, per la prossima
puntata lo presenterò.
Anche
il Vaticano
è
presente.
Ma c'è, ragazzi, io mi sono stupita, c'è anche l'Afghanistan.
Certo.
Cioè, che comunque con
il Vaticano
tutti i problemi
è presente
che ci
con
sono...
il Papa, non lo sapevo, dell'Afghanistan lo sapevo.
È anche venuta di recente Michelle Obama, anche
sì.
Sono,
con le figlie, sì.
Si sono mangiati un panino della McDonald's, credo.
No, figurati. Anche la Hoya qualche giorno fa è stato?
Sì,
sì,
certo.
Sì, anche la Hoya è andato.
E ci sono anche gli ambassador, anche di tanta gente importante, Andrea Bocelli, Giorgio Armani, che stanno lavorando sopra tutti questi pilastri valoriali, possiamo dire.
Sì, sì, sì. Perché a parte i 140 paesi ci sono 60 padiglioni e si aspettano perlomeno 20 milioni di visitatori. Si aspettano più o meno, il numero previsto è questo. Ed è diviso in cinque aree tematiche l'Expo. Non ve le elenco tutti, anche se magari Valeriano ne avrebbe piacere.
Sì,
ve
certo.
Ne dico solamente uno velocemente, che è il primo padiglione, che viene chiamato padiglione zero. Mi sembra interessante perché in questo luogo i visitatori possono seguire il racconto del rapporto dell'uomo con il cibo, cioè le trasformazioni del paesaggio naturale, no? Partendo dalla preistoria fino ai giorni nostri. Per cui deve essere veramente interessante.
E allora lì devo andare io, al padiglione zero.
Sì, padiglione zero deve essere veramente interessante. Come diceva Pier, no? Insomma, si cerca sempre di sensibilizzare su alcuni temi, quello dell'alimentazione ovviamente uno dei più importanti, per cui vi do anche questo alcune cifre. Ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo, 100 milioni di bambini sotto i 5 anni sono gravemente denutriti. E queste cifre, che sicuramente ci toccano, ci sbalordiscono, più o meno però lo sappiamo. Quello che mi sono invece veramente stupita nel studiare questo è questo dato. 1,3 miliardi per cui milioni a 6 zeri, miliardi 9 zero di tonnellate di cibo che ogni anno vengono sprecate.
Dio, tantissimo.
Ma ci sono, scusami, prima della, della insomma,
della pausa.
Della pausa, sì.
Ci sono degli, dei simboli, c'è un pupazzetto.
Sì, questo è interessantissimo. Infatti poi ti voglio fare intervenire come esperto d'arte. Nella pausa ti passo la parola, ti devo fare delle domande.
Non dimentichiamoci che qui alla mia destra ci sono Ottavia e Felicita, che sono le uniche due che sono andate
sì, per cui dobbiamo fare domande alle persone che l'hanno visto già in diretto.
Sì, sono importanti.
Dopo questa piccola pausa sentiremo una canzone, diciamo un po' di musica adesso, di un musico spagnolo che ho appena conosciuto, Marbella, una musica tra l'altro bellissima e che si chiama Alma Luz, in italiano Anima Luce. Mi raccomando, lo scopriamo oggi perché è una canzone che ci fa riflettere, anche ci fa sentire un po' in questa umanità che dobbiamo
umanizzare.
Veramente umanizzare, certamente. E a dopo sentiremo Felicita e Ottavia.
Adesso vi volevo introdurre questo, che secondo me è un'altra curiosità molto bella. La mascotte dell'Expo di Milano si chiama Fudi e rappresenta la comunità, la diversità e il cibo come fonte di energia. Questo Fudi prende ispirazione dall'artista milanese Giuseppe Arcimboldo, per cui ovviamente abbiamo qua Valeriano, il nostro esperto d'arte, lui ci racconterà qualcosa di più.
Io ho visto insomma, il simbolo, la mascotte di Fudi e insomma, sicuramente prende spunto da Giuseppe Arcimboldo. Giuseppe Arcimboldo è un artista del Cinquecento, nasce proprio a Milano, ecco, nasce e muore a Milano fra il 1526 e il 1596, quindi insomma vive proprio, e siamo in quegli anni del Rinascimento, no? Vi ricordate tutte le vergini, le madonne, i grandi, mentre l'irriverente Arcimboldi, prendendo spunto da un altro milanese adottato che è Leonardo da Vinci, Leonardo come il fratello di Ottavia e Felicita, con delle caricature, perché di Leonardo, come così di Michelangelo, non si conoscono tanto le caricature. Però l'artista milanese, diciamo che rappresenta sia le stagioni, i quadri più famosi chissà sono, forse sono le quattro stagioni, che non sono quelle di Vivaldi. Sono le quattro stagioni, in cui uno l'estate credo che sia presente in un palazzo a Madrid. E lui con la frutta, con ortaggi, praticamente ricrea i personaggi. E a me quello più celebre che mi piace di Arcimboldi è quel quadro che è messo in una posizione, rappresenta un personaggio, credo tedesco, un imperatore, qualcosa del genere, con un giro a 180 gradi rappresenta una natura morta, una natura morta, sì. Che poi, insomma, sarà anche ripresa da Caravaggio verso la fine del Cinquecento. Io dico che, insomma, è uno dei miei preferiti, Giuseppe Arcimboldo, se non altro perché rompe con una linea perfetta. Cioè, ma me i personaggi un poco provocatori e un poco così originali mi piacciono. Io ora passerei la palla alle due nostre gentili ospite, che poi sono le altre, tra l'altro, quelle che realmente hanno visitato l'Expo. Ottavia e Felicità, raccontateci la vostra esperienza e
raccontateci per esempio con chi siete andati, quanto tempo siete rimaste, cosa siete riuscite a vedere.
Guarda, io sono andata con la scuola, per cui sono stata poco tempo, perché insomma poi dovevano tornare tutti i rientri. Sono stata dalle 10 alle 4 del pomeriggio.
E tu consideri che sia poco? Che sia poco?
È pochissimo, perché è veramente enorme. La mia prima impressione è stata: riuscirò a trovare l'uscita, perché io ho il mio senso dell'orientamento.
Cioè, appena entrata hai detto ci sarà...
C'era l'uscita, c'era il punto di ritrovo e stavo andando nel panico enorme. Vabbè,
questo capita a me tante volte. Ti capisco benissimo.
E allora non sono riuscita a visitare molti padiglioni, ma tipo 20 li ho fatti.
Ah bene, dici, non so, di questi 20
sono molti, perché sono forse 140.
Sì,
come
sono
140,
sì, ma per vederne 140 in effetti servono.
Servono minimo 3 giorni. E,
sì.
Insomma,
dici quali hai visto, quelli che ti sono piaciuti di più perlomeno.
Allora, sono andata più verso quegli asiatici, con le spezie. Mi è piaciuto molto quello del Qatar. Anche perché, sapete cos'è l'enne? Il disegno che fanno sulle mani, ecco, lì lo fanno. Io non sono riuscita a farlo, però c'erano queste due ragazze che disegnavano sulle mani, e poi mi è piaciuto molto. C'erano dei loro piatti tipici, però erano finti, non si potevano assaggiare purtroppo. E no, è stato molto bello, facevano vedere quali erano i piatti tipici e come li preparavano su tipo dei tablet giganti. Per cui c'era anche il rapporto con la tecnologia.
Piatti virtuali.
Esatto. È un po' una tristezza, non ho potuto assaggiarli. Però
ma questo nel Qatar, cioè gli altri Qatar. Padiglioni avevano anche cibo che si poteva provare, no? Si poteva
in
assaggiare.
Quelli che sono andata io no, dicevano che c'era in quello della Svizzera, ma... Ci sono dei tipo bar all'esterno dei padiglioni cui puoi comprare qualche piatto tipico, ma assaggi non ce ne sono, anche perché
gratuiti, se vuoi mangiare devi pagare, ok?
Attenzione a come parliamo della Svizzera, che Pier
stavo sentendo,
non ci sono andata in quello della Svizzera,
ecco, non possiamo dire
noi offrivamo qualcosa,
mi sembra di sì, c'era anche qualcosa col cioccolato.
Sì, mi sembra che la Svizzera è uno dei pochi proprio che offre cose, sì.
Appunto.
No, farlo bene della Svizzera, allora.
Meno male.
Invece tu cosa vuoi dire?
Beh, a me il padiglione che mi è piaciuto di più è stato quello della Germania, perché in fondo c'erano delle persone che cantavano. E,
cosa cantavano, Felicità?
Ma in tedesco? Cantavano in tedesco?
Puoi riprodurci?
No. No.
Quindi... Ci hanno detto che tu canti, è vero?
Sì, ma non ci tengo molto a cantare.
Ma no, sì, dai, due note le potresti cantare, dai.
No.
Sì.
No. Non mi la rifiuto. Mettete in imbarazzo, però vi assicuro che lo fa molto bene. Ma adesso...
Felicità, e oltre a quello della Germania hai visitato...
Quello del Nepal mi è piaciuto, poi... Poi mi è piaciuto... Tutto è bello.
C'era molta gente quando sei stata
tantissimo.
Tu?
Tantissimo.
Hai visto anche il nostro presidente del Consiglio Renzi?
No, non ci tengo neanche.
Però il giorno in cui è andato Ottavia, sì che c'era un ospite d'eccezione, vero?
Beppe Grillo?
No, non c'era nessuno. C'era il presidente della Repubblica, per cui c'era un sacco di gente, ma io non
Mattarella,
l'ho visto.
Mattarella.
Ah, io ero rimasto ancora a Napoli.
Mamma mia, sei rimasto indietro. Pier, guarda, visto che stavi parlando della Svizzera, ti voglio dare questa piccola informazione. A Brisbane nel 1988 c'è stata appunto un'esposizione e la Svizzera è riuscita a ricreare delle piste da sci a Brisbane in Australia. Non
stiamo
so se
parlando dall'anno 88
del 1988.
Io non ero nato.
Neanche io, Valeriano.
E c'erano anche dei maestri che davano lezioni di sci gratuitamente. Pensa cosa sono riusciti a fare.
No, veramente qualcosa di una tecnologia veramente.
Sì, e che
prima
fanno
di
quelle tecnologie. Anche per esempio, questo qua addirittura scandaloso. A Shanghai nel 2010 l'Arabia Saudita ha speso, bensì, sentite questa cifra, 146 milioni di dollari è costato il padiglione dell'Arabia Saudita a Shanghai 5 anni fa, perché hanno praticamente ristrutturato e rifatto delle dune del deserto, cioè sono riusciti a portare la sabbia, hanno ricreato delle dune del deserto dove era possibile trascorrere una giornata tipica insieme a una famiglia del luogo.
Ti interrompo un attimo, Secchiona,
certo.
nel senso buono del termine. Ma quindi la fanno ogni 5 anni?
Quello universale, sì. Perché poi ci sono le internazionali che lo fanno a cavallo tra una e l'altra, per cui più o meno.
Perché ho sentito, non so se è vero, Stefania, tu sicuramente ne sai più di me, se no mi dai un colpo
in testa.
Che per riaverne un'altra in Europa dovremmo aspettare circa 20 anni?
Guarda, perché ovviamente quando si facevano anni fa, diciamo che solamente alcuni stati si potevano permettere un'esposizione di questo tipo. Adesso ovviamente il mondo è cambiato e molti paesi vogliono averla. Le prossime due, sia quella internazionale, che quella universale, si terranno in Asia. Infatti ci sarà nel 2017, lo faranno in Kazakistan, Kazakistan, quelli internazionali, e nel 2020 a Dubai. Adesso a Dubai.
Allora
si può anche sciare,
ma questa
tecnologia arriva più tardi.
Dubai.
Di tutto, ragazzi. Sì,
tu
sì,
ci vai
sì.
A Dubai, eh?
Sì. Dubai due volte ci andrò. Infatti,
e quella di Dubai, il tema sarà la comunicazione e l'interconnessione globale. Cioè andiamo proprio sull'extra tecnologico, su quella
allora,
di Dubai.
Allora ci andiamo.
Noi ci siamo dedicati all'alimentazione, quella di Dubai è di altro tipo.
Stiamo per chiudere.
Io veramente.
Io saluto le nipoti di Stefania e Ottavia è felice.
E dobbiamo salutare anche
soprattutto.
Salutiamo oggi Brunella Patanè, che oggi è il suo compleanno.
Tanti auguri.
Auguri Brunella, auguri, tanti auguri.
Brunella, che è una cara collaboratrice della radio.
Ti pensiamo oggi, ti volevamo fare una sorpresina, ma
non rispondi
non
e niente sorpresa.
Ma ti aspettiamo qua. Dunque, alla prossima, cari amici, ricordiamo che l'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo e questa Expo di Milano ci sta lavorando sopra. Tante grazie veramente particolarmente a Ottavia, Felicita,
grazie.
E come sempre Stefania e Valeriano.
Alla prossima.
Arrivederci e a presto.
A presto, ciao.
Arrivederci.